Sentii che lei, Maga, questo è il nome dell'imbarcazione, sarebbe diventata la mia barca.
Questa è stata una barca che mi ha dato subito quella sensazione di essere perfetta per me.
Storie di costruzioni di nuove case e nuove vite in una puntata che si intitola Da questo angolo di mondo.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Avete presente quando guardate gli annunci online? No? Io sono un grande frequentatore di annunci, di case, di automobili, di vecchie automobili, vecchie motociclette, che ovviamente non compro perché non ho i soldi per farlo, però curioso moltissimo. Ecco, spesso quegli annunci finiscono con astenersi sognatori perdi tempo, che è una cosa che mi fa molto arrabbiare, perché se io non fossi un sognatore non verrei a cercare quanto costa una casa in cima a un bricco che tu vuoi vendere, perché probabilmente anche tu sei un sognatore, lo sei stato, e adesso te la prendi con i sognatori che potrebbero romperti le palle perché ti chiamano e poi cambiano idea. Quindi ecco, fatemi la cortesia, se non siete, diciamo, se veramente non avete voglia di vendere quella casa a qualcuno che ve la compra per lo stesso motivo per cui ve l'avete costruita o l'avete comprata, ecco, non scrivete astenersi sognatori per di tempo. Ecco, al netto di tutto questo, che sono fatti miei e la mia passione per gli annunci, io direi che questa puntata è totalmente dedicata ai sognatori, non so se anche per di tempo, ma sicuramente ai sognatori, perché racconta due storie, sono due storie di mare, due storie, la prima sta sul mare, l'altra sta su un'isola in mezzo al mare, e sono storie di persone che hanno deciso davvero di cambiare la loro vita. Io lo so che ormai la narrazione del mollo tutto e cambio vita è vecchissima, ci avrà più di 30 anni, forse 40, forse alla stessa età della storia dei racconti, cioè da sempre a un certo punto siamo stati affascinati da chi ci diceva: ah, io ho mollato questa roba qua e ho cambiato, sono andato a vivere in un altro posto, in un altro luogo, ho un'altra vita. E poi in realtà molti di noi non lo possono fare perché non possono permetterselo, non solo per questioni economiche ma per questioni di rapporti, legami, ancoraggio con il luogo in cui ti trovi, e quindi a maggior ragione siamo molto affascinati dalle storie di cambiamento come queste. Bene, godetevele tutte, perché la prima è la storia di una coppia, prima in realtà una persona sola, cioè Massimiliano, e poi a Massimiliano si unisce anche Floriana, che decidono di mollare tutto, prendere una barca a vela e cominciare a navigare prima Mediterraneo e poi chissà dove. Insieme a questa storia abbiamo scelto una storia di Simone Perotti, che forse conoscete perché molti anni fa Simone Perotti aveva scritto un libro per Chiare Lettere, se non ricordo male, che si chiamava Adesso Basta, che raccontava di come questo giovane manager milanese avesse deciso di mollare la sua vita da ufficio, che oggi è un po' più frequentata come cosa, 20 anni fa sembrava molto stramba, infatti quel libro ebbe molto successo, e di andare a vivere in barca a vela. Ecco, questa cosa poi Simone l'ha cambiata, ha cambiato diverse cose, ha navigato moltissimo, e 3 anni fa ormai, poco prima che scoppiasse la pandemia, lui e la sua compagna, che chiama F semplicemente, decidono di prendere un vecchio rudere su un'isola greca, un'isola dell'Egeo, e di andare a sistemarlo. L'intenzione è quella di sistemarlo un po', tornare a casa, e poi invece scoppia la pandemia e loro quell'isola ci rimangono. Questa storia è presa da un libro di appunto di 3 anni fa che si chiama L'altra via, e racconta come hanno ricostruito pezzo per pezzo questo rudere, e come hanno ricostruito ovviamente in parte la propria vita. È una puntata bellissima che si intitola Da questo angolo di mondo. Benvenuti. A 35 anni ho comprato la mia prima barca a vela, un Barberis Show 29 del 74. La trovai praticamente abbandonata lungo le rive del fiume Magra, alla Spezia. L'acquistai per poche migliaia di euro con l'obiettivo di restaurarla. Volevo imparare le tecniche di falegnameria e resinatura. Riuscii nell'impresa. La feci navigare per un paio di anni tra il Mar Ligure e il Lazio. E poi la vendetti. A questo punto mi misi alla ricerca della barca che sarebbe diventata la mia casa. Volai in Olanda, viaggiai fino in Spagna e Francia, alla ricerca della barca perfetta. Vedevo barche in resina, in legno, in alluminio, più o meno nuove, più o meno da sistemare, ma nessuna mi dava la giusta emozione. In ognuna di quelle barche mancava qualcosa, ma nel 2008 arrivò l'incontro con il grande amore. Un giorno venni contattato via mail da un venditore che mi informava di un'imbarcazione in vendita ormeggiata nel porto di Varazze. La sentii subito, quell'emozione, quel sesto senso che ti dice che è la scelta giusta. Terminata la visita, rimasi dentro per qualche minuto da solo. Per la prima volta mi sedetti in dinette, l'osservai in silenzio, ammirando la bellezza di tutto quel legno così armonioso e perfettamente lavorato. La sentivo calda, accogliente. Sentii che lei, Maga, questo è il nome dell'imbarcazione, sarebbe diventata la mia barca. Il prezzo era totalmente fuori budget, ma l'imprinting era troppo forte per lasciarla andare. Convinsi così una amica a fare questa follia e l'acquistammo insieme. Per qualche anno la condividemmo organizzando i weekend, poi alla fine lei si rese conto che non era un ambiente che le apparteneva. Il lavoro le portava via tantissimo tempo e decise quindi di vendere a me la sua quota. Ne diventai proprietario e armatore unico. Iniziò così un rapporto intimo e profondo con Maga, che divenne il mio rifugio del weekend, un microcosmo lontano dal caos della città e dalle giornate lavorative caotiche.
Io facevo un lavoro, uno dei più stressanti secondo me lavori che ci sono, mi occupavo di amministrazioni condominiali e avevo proprio voglia anche di cambiare vita e di rimettermi anche in discussione.
Pian piano navigai tutta l'Italia, spostando la barca di porto in porto da Savona fino a Marina di Ravenna, in compagnia di Renato, il mio Jack Russell che sin da cucciolo ha solcato il mare con me. Il lavoro nel frattempo si faceva sempre più duro e i weekend in barca si facevano sempre più un concentrato di pensieri. Iniziò a balenarmi in testa l'idea di mollare tutto e partire con la mia Maga. Pian piano iniziai a buttare giù una bozza di un ipotetico piano B. Cominciai a mettere da parte i soldi, a lavorare in funzione di un progetto di vita alternativa che però stentava ad arrivare. Una sera di giugno del 2019 un incontro casuale cambiò la mia vita. Conobbi Floriana, una ragazza piena di vita e con la luce negli occhi. Un incontro che non avrebbe cambiato solo la mia vita, ma anche la sua. Iniziamo a frequentarci e le confidai il mio sogno più grande, fare il giro del mondo in barca a vela con lei.
Dalla prima volta, che è stata poi praticamente la seconda sera dopo che ci siamo conosciuti e che mi ha detto questa cosa qua del viaggio, è sempre rimasta tra di noi, ne parlavamo sempre di più, al che un giorno gli ho detto: ok, visto che ne stiamo parlando, sono passati anche mesi e anni, gli ho detto: a questo punto facciamolo veramente.
Il cambiamento che desideravo non era solo un'esigenza individuale, ma un'aspirazione che ambiva a diventare condivisione, un'unione di anime nel viaggio verso un futuro nuovo. Io non trovavo più ispirazione e appagamento nel mio lavoro. Al contrario, lei stava muovendo i primi passi nel mondo della moda con una prospettiva di crescita, ma il richiamo all'avventura era troppo forte. Si trattava di scegliere tra una vita normale e relativamente poco appagante, almeno per me, o di vivere a pieno un mondo là fuori, oltre i confini di Brescia, che attendeva di essere esplorato. La decisione non è stata facile, ma il cuore non mente. Così, pian piano, abbiamo iniziato a risparmiare, a sognare ad occhi aperti, a studiare rotte e capire da dove partire. L'idea di cambiare vita stava diventando sempre più concreta. Nel 2022, la svolta. Ho ceduto la mia attività, abbiamo venduto la casa, Floriana si è licenziata e abbiamo iniziato questo nuovo capitolo. 4 anni dopo il nostro primo incontro, il mio sogno, che è diventato poi un sogno condiviso con Floriana, stava diventando realtà.
Sono le barche che mi mancano, quelle che conquistano, resistendo instancabilmente agli attacchi dei pirati, anche quelle imbarcazioni un po' più piccole che costeggiavano i tuoi reni. Ma quanto siamo scemi quando le braccia diventano i remi. Sono le barche che mi mancano, quelle con le quali gli uomini rigirano l'oceano per scoprirne il mistero più profondo, e frena che c'è indosso e poi finisce il mondo. Ti prego, andiamo per Schiera del Garda per fare un bagno.
Scegliere di cambiare vita non è un sogno facilmente realizzabile e ci sono stati diversi momenti difficili. Nei primi 7 mesi abbiamo dovuto affrontare 2 traslochi, mentre ancora lavoravamo. In contemporanea seguivamo le manutenzioni della barca, che abbiamo cercato di rendere autonoma energeticamente. Il distacco non è stato solo dalla terraferma, ma anche da alcune regole che la società ti costringe a seguire. Abbiamo scelto di sfruttare al meglio ciò che la natura ci può offrire, installando pannelli fotovoltaici, idrogeneratore e pala eolica, per catturare ogni raggio di sole, ogni soffio di vento e ogni onda senza dover dipendere da energie inquinanti. E per limitare ancora di più il nostro impatto ambientale, abbiamo deciso di installare un dissalatore, dicendo addio alle bottiglie di acqua in plastica, ma sfruttando l'acqua di mare che viene resa potabile attraverso un processo di desalinizzazione. È stato un periodo lungo e impegnativo. La stanchezza fisica e mentale era tanta e il tempo libero era poco. A volte la sensazione di essere sopraffatti era quasi insopportabile, specialmente gli ultimi 2 mesi, quando abbiamo vissuto a bordo di Maga, nell'invaso in cantiere, a Bocca di Magra, perché i lavori non erano terminati e non era ancora pronta per essere varata.
Per me, più che difficile il distacco, è stato pesante a livello di energie affrontare 2/3 traslochi quando poi alla fine ci siamo spostati definitivamente in barca. Difficile, ma più da un punto di vista fisico.
Per me è un po' più difficile. L'età gioca un ruolo importante in queste scelte. È stato un po' più complicato perché cambiava radicalmente quella che era ormai uno stile di vita radicato.
Il primo trasloco è stato particolarmente impegnativo. 30 anni di vita accumulati in una casa, ricordi incastonati tra mobili, vestiti, attrezzi. Non si trattava di un semplice decluttering, ma di una selezione drastica, un taglio netto con il passato. Cosa tenere, cosa buttare? Ogni oggetto un dilemma, ogni mobile antico, un vestito comprato durante un viaggio, un attrezzo usato per un hobby, ormai dimenticato. È stata una scelta difficile, ma necessaria per abbracciare un nuovo futuro. Abbiamo trasformato una montagna di cose in una selezione di oggetti essenziali. Scegliere di vivere in barca significa immergersi in uno stile di vita minimalista e di primario bisogno, dove non c'è spazio per il superfluo, ma solo per ciò che è davvero utile e amato. Così, con menti un po' stanche, ma il cuore pieno di emozione, siamo riusciti a staccare le nostre radici dalla vita di città e tutti i comfort per iniziare questo nuovo capitolo della nostra vita alla riscoperta di noi stessi e di un tempo che ci stava scivolando via dalle mani. Lontani dalla frenesia quotidiana, ci si accorge che la felicità non è fatta di cose materiali o di stress infinito e ti rendi conto che basta poco per sentirsi appagati. Un tramonto infuocato, il primo raggio di sole che accarezza il viso, il silenzio della natura che riempie l'anima. Ora siamo qui, in balia del mare, con la consapevolezza che il viaggio è solo all'inizio e il futuro è un foglio bianco da dipingere con le nostre avventure, i nostri sogni e la nostra voglia di vivere. E non vediamo l'ora di condividerlo con voi. Per questo motivo abbiamo fondato Magica Vela, che è il nostro diario di bordo, nato dalla voglia di raccontare le nostre avventure e di trasmettere la nostra passione per la vita. I social media saranno la nostra finestra sul mondo, una lente di ingrandimento che ci permetterà di osservare la quotidianità da diverse angolazioni. Ogni giorno sarà una nuova rotta da tracciare, un'avventura da vivere con entusiasmo e passione. Ci lasceremo spingere avanti dal vento della speranza, verso un futuro radioso, come il sole che sorge all'alba. Intitola Ship questo brano dei No Twist, in una puntata che si intitola Da questo angolo di mondo. È una puntata a cui sono molto affezionato perché sono un grande amante del mare, dei luoghi di mare, dello stare sul mare, quindi la storia di Massimiliano e di Floriana mi ha entusiasmato molto. Non è nuovissima, ci sono molte storie, ci sono molti profili di persone che hanno fatto questa scelta, però un conto è seguire sui profili, un conto poi è averci a che fare. C'è solo Floriana al telefono perché Massimiliano ha avuto un contrattempo, ma lei saprà raccontarci ovviamente tutto molto bene. Pronto? Ciao Floriana, buongiorno.
Ciao, ciao.
Come stai?
Bene, tutto bene, grazie.
Senti Floriana, partiamo dall'inizio. Da quanto tempo avete cominciato a vivere in barca?
Circa un anno e mezzo.
Circa un anno e mezzo. E come va?
Sì. Bene. abbiamo completamente cambiato vita, ritmi, tutto quanto. E stupendo.
Senti, hai voglia di raccontarmi cosa facevate prima, tu e Massimiliano?
Allora, io lavoravo nel settore moda come fashion stylist, quindi organizzavo servizi fotografici, okay. Giravo un po' il nord Italia per creare appunto servizi, cataloghi, eccetera. Massimiliano invece era amministratore condominiale. E...
Ok, ed è stato un salto nel buio?
Sì, nel senso, in realtà ci sono stati anni di preparazione,
okay.
E finché poi un giorno abbiamo deciso, insomma, dopo tempo che ne stavamo parlando, abbiamo deciso poi effettivamente di fare questa cosa.
Tutte le volte che io leggo di storie come le vostre o le seguo, no, su YouTube o su Instagram, c'è una domanda che mi faccio, che ha a che fare con quello che succederebbe a me se io decidessi di fare una scelta del genere. Cioè, io avrei sicuramente dei pareri molto discordanti e contrastanti tra loro da parte di familiari e amici. Come hanno reagito le persone a voi vicine a questa scelta?
Allora, inizialmente c'è stato indubbiamente un po' di scetticismo, perché insomma dire lasciamo tutto, partiamo e viviamo in barca è una cosa non molto comune. Però poi quando hanno visto che in realtà ci stavamo mettendo impegno, dedizione per il raggiungimento, ci hanno appoggiato e hanno comunque sostenuto questa idea, perché erano consapevoli che sarebbe stata comunque un'esperienza molto importante nelle nostre vite e arricchente.
Senti, devo farti la domanda che ovviamente l'ascoltatore di Radio 24 che arriva dallo sport e poi va da Barisoni si chiede: sì, ma come si campa? Cioè, facendo una vita come questa, come funziona esattamente, Floriana? Avete fatto un business plan? Continuate in parte a fare i vostri lavori e quindi magari si abbassano le spese, i costi della vita, e quindi si può lavorare di meno, ma lavorare appunto saltuariamente o periodicamente qua e là dalla barca, o magari ritornando nel proprio luogo di origine? Cioè, come si fa?
Allora, nel nostro caso noi abbiamo monetizzato tutto, quindi abbiamo venduto la casa, abbiamo venduto la macchina, lasciato le rispettive attività. Però ti dico che vivendo in barca ti rendi conto che puoi vivere veramente con poco, e quindi già le spese, quelle classiche, si riducono tantissimo.
Senti, invece, come decidete dove andare quando fermarvi? Nel senso che poi probabilmente io adesso ho un'immagine iperromantica di molliamo gli ormeggi, vento andiamo dove ci porta il vento. Invece immagino che la barca stia in un marina, no? In un porto preciso dove avrete pagato magari uno stazionamento per tot di mesi e poi decidete di andare in un'altra parte. In realtà io ho sbirciato il vostro blog e ho visto che c'è un piano per la Grecia quest'estate, dico bene?
Esatto, esattamente. Allora, in realtà le destinazioni le scegliamo noi un po' a sentimento.
Bravi.
Però ovviamente dipende poi il tempo effettivo in cui dobbiamo spostarci dipende innanzitutto dal meteo, perché mm-hmm. quello è fondamentale,
certo.
Se c'è cattivo tempo non ci si sposta, e valutiamo eventualmente i vari porti o anche le rade, quindi fermarci all'ancora, quello lo decidiamo un po' insieme. Però ti dico che la decisione finale spetta a Massimiliano, perché lui ovviamente ha molta più esperienza, e quindi diciamo che c'è un confronto comune, però poi l'ultima parola spetta a lui.
E quindi se per caso siete in navigazione in Egeo o nel Tirreno oppure nello Ionio quest'estate, guardatevi in giro se trovate Maga, se vedete la scritta Maga magari riconoscete Massimiliano e Floriana. Floriana, ti ringrazio moltissimo per la storia, seguiteli su Magica Vela, sui profili di, insomma, cosa avete? Avete tutto?
Abbiamo il sito anche, che è www.magicavela.com.
Perfetto, salutaci tanto Massimiliano e buona navigazione Floriana, grazie mille,
va
in bocca
bene,
al lupo per
grazie
tutto.
Grazie mille.
A presto.
Ciao, 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 grazie ciao. Mille, ciao, a presto.
Little corner.
My Little Corner of the World, il mio piccolo angolo di mondo, cantano gli Io la Tengo. E ora sentiamo Maura Cangitano che cosa ci racconta sulla vita navigante di Massimiliano e Floriana.
La storia di Massimiliano e Floriana può essere collegata, secondo me, al pensiero del filosofo norvegese Arne Næss e la sua ecologia profonda, una ecosofia che sviluppa una percezione profonda del legame che connette gli esseri umani al tutto, perché questo filosofo e alpinista ha sostenuto che gli esseri umani dovrebbero sviluppare e potrebbero sviluppare una connessione più profonda con la natura e di superare quello che crediamo sia un dualismo tra umano e ambiente. Ecco, la decisione di Massimiliano e Floriana mi sembra un esempio dei principi dell'ecosofia, perché promuove una vita semplice in sintonia con il mondo naturale. E di nuovo mi fa pensare, ne abbiamo già parlato qui, a Henri David Thoreau e al suo Walden, perché Thoreau ha esplorato l'idea di vivere una vita semplice concentrandosi su ciò che è davvero essenziale. E in effetti Massimiliano e Floriana si sono liberati di tutta una serie di cose superflue, hanno trovato felicità a pagamento nelle esperienze più che nelle cose, negli oggetti da possedere. E in un mondo dominato dalla frenesia, dalle aspettative sociali e da un lavoro che deve occupare tutto lo spazio delle nostre vite, Massimiliano e Floriana hanno trovato una strada seguendo il richiamo del mare, e attraverso il loro viaggio ci hanno ricordato l'importanza delle scelte consapevoli. E magari non tutti potranno fare una scelta così radicale, magari non tutti possono abbandonare la propria casa e altri affetti, altre persone di cui prendersi cura, però si tratta di una testimonianza vibrante della possibilità di vivere in armonia con se stessi e con il mondo circostante, che credo oggi sia davvero illuminante.
Matteo Caccia racconta.
Si intitola Da questo angolo di mondo questa puntata del programma, e dopo la storia di una coppia che decide di trasferirsi a vivere su una barca a vela in giro per il mondo, ora vi raccontiamo l'inizio di una storia, una nuova vita o una nuova via. E l'ha scritta Simone Perotti, anche lui navigatore, scrittore, famoso per aver scritto diversi anni fa, probabilmente ve lo ricorderete, un libro dal titolo Adesso Basta, in cui condivideva la sua esperienza di manager milanese che mollava quella vita per una nuova avventura. Era davvero forse uno dei primi libri che raccontava di questa scelta. Mi ricordo che fu scioccante, che insomma Simone Perotti andò in giro a raccontarlo in molti posti. E ora invece, in un libro più recente che è uscito 2 anni fa, si intitola L'altra via, Simone ha raccontato l'inizio di una nuova avventura, cioè l'acquisto di un rudere su un'isola greca con l'intenzione di costruirlo con le sue mani, di ricostruirlo con le sue mani, con le mani sue e della sua compagna. Il tutto in un periodo della nostra epoca diventato famoso per via di una pandemia che ci chiedeva tutti in casa. Partiamo insieme a loro a pochi giorni dalla chiusura di case e di confini. State con noi. Quando alcuni amici sono venuti a vedere queste rovine, hanno fatto un'espressione che non dimenticherò mai. Sti due sono pazzi, devono aver pensato. Gli avevano parlato del nostro progetto di costruirci da soli una casa su un'isola, con l'enfasi tipica di chi vede solo i vantaggi e non gli ostacoli, e l'entusiasmo affascina. Ma già percorrendo la strada bianca piena di voragini per arrivare al terreno, le loro facce avevano tradito le prime perplessità. Quando sono scesi dall'auto e hanno visto in che posto isolato era la casetta e in che condizioni pietose versava, coi segni di crepe profonde sulle pareti, il tetto di canne e tegole sfondato, si erano ammutoliti. Per non parlare delle pietre e dei legni marciti, ammassati dovunque, dei topi, dei pipistrelli, se avessero visto quanto sono grandi e mostruose le scolopendre, penso sarebbero fuggiti urlando. Il luogo era bellissimo, questo lo ammettevano tutti. Un terreno di circa 1,5 ettari, a larghe fasce digradanti, un tempo coltivate a grano, tenute da antichi muretti a secco di fronte a un mare azzurro che lasciava senza fiato. A noi naturalmente pareva tutto un sogno e basta, e il progetto di costruire una nuova vita sul Mediterraneo ci sembrava necessario. Su quest'isola Egea, grande poco più dell'Elba, ero stato 20 anni prima, ma nella serata sbagliata. Trasferivo da Santorini a Genova la barca di un vacanziero milanese rimasto bloccato per il maltempo, che poi aveva finito i giorni di ferie ed era dovuto rientrare. Salpato da Tera, da solo, a bordo di un Gran Soleil 46.3, avevo preso maltempo e mi ero dovuto riparare in una cala a sud, sconosciuta. Anni dopo quell'isola l'avevo visitata tutta e poi ci avevo fatto un approdo ancora una volta con Mediterranea e alla fine ci avevo portato F, che avevo appena conosciuto. Ancora sul predellino dell'aereo lei aveva guardato la radura e il bush di piante aromatiche tutte intorno alla pista e aveva detto tra sé, con uno splendido sorriso: «Ah, ho capito». Ne fu entusiasta dal primo istante. Il mattino dopo stavamo già girando in lungo e in largo col motorino, visitando terreni e case. Non avevamo alcuna idea di cosa stessimo cercando. Eravamo tornati anche in autunno e inverno, avevamo setacciato l'isola fino a imbatterci in quell'appezzamento. Era seguito un lungo negoziato, tirato fino allo sfinimento. Il prezzo era già molto buono in partenza, ma noi avevamo pochi soldi e non potevamo cedere su niente. Dopo un anno e mezzo di tira e molla, lo avevamo comprato. A novembre 2019 comprammo due biglietti di traghetto Brindisi-Patrasso, partenza prevista per marzo 2020. Eravamo del tutto ignari di quello che stava per accadere. Il progetto era chiaro: ristrutturare un rustico di pietra, quattro sassi su un'isola del Mediterraneo e andarci a vivere per la maggior parte del tempo. Farne una casa passiva a impatto zero, autonoma sotto tutti i profili, dove vivere nel silenzio di fronte al mare, autoproducendo tutto ciò di cui avevamo bisogno. 52 anni io e 37 lei, italiani, senza un lavoro fisso per scelta, col problema di sbarcare il lunario, senza tesoretti da parte con cui poter vivere di rendita e senza la prospettiva di una pensione. Perché volevamo andare su un'isola remota? Immagino che molti se lo siano chiesti. Dopo 20 anni in azienda sentivo che dovevo vivere altre vite e non proseguire con la stessa per i prossimi 30. Volevo soprattutto studiare, scrivere e navigare. Avevo già ristrutturato da solo, con le mie mani, una casetta di pietra in Val di Vara, dove mi ero stabilito andando via da Milano. Il programma era quello di lavorare alla casa circa 3 mesi, poi rientrare in Italia e imbarcarci sulla nave della ONG Mediterranea e poi a ottobre tornare al cantiere e riprendere a lavorare per un paio di mesi ancora. La data di partenza l'avevamo decisa così un po' a caso, il 4 marzo del 2020, ci eravamo detti, anche perché la tariffa era molto favorevole. Quando decidi la data di una partenza con largo anticipo per risparmiare sul biglietto, dai per assunto che tutto andrà come deve andare, che quel giorno non pioverà e che nel frattempo non sarà scoppiata alcuna guerra. La sera del 4 marzo il traghetto mollava gli ormeggi nel porto di Brindisi e noi eravamo sul ponte con una strana sensazione nel cuore. Poche ore prima avevamo pranzato con un caro amico di Bari, con cui ci eravamo detti, scherzando, quello che si diceva in quei giorni: «Ma sì, dai, abbracciamoci, ora non esageriamo». Quello fu l'ultimo abbraccio che demmo a qualcuno, almeno fino ad oggi, oltre 12 mesi dopo. E il traghetto su cui siamo saliti fu uno degli ultimi a salpare. 4 giorni più tardi, se non ricordo male, ci fu il primo decreto per limitare spostamenti e contatti tra le persone. Ma già sbarcando l'indomani e inoltrandoci nella favolosa regione dell'Arcadia greca, avevamo la sensazione crescente di essere passati nello spiraglio stretto di una porta che si stava chiudendo. Non potevamo immaginare che avremmo rivisto l'Italia solo a ottobre, 7 mesi più tardi. Come non potevamo supporre quel che avremmo trovato sull'isola. Avevamo la macchina stracolma di masserizie e strumenti. Quello non era un giretto, tantomeno una vacanza. Era un trasloco, in piena regola. Come nei film americani, quando la protagonista carica tutto sulla giardinetta e dal Midwest parte verso la nuova vita in California. Ecco, noi andavamo verso il quadro idilliaco dell'isola greca non commerciale e rinomata, dove vive una piccola comunità di 2000 anime. Pensavamo a quanto sarebbe stato bello imparare meglio la lingua, conoscere gli abitanti, fare nuove amicizie. Avevamo con noi una canadese da campeggio da montare accanto al rudere e dove vivere durante la costruzione della casa. Le cose sono andate in modo del tutto diverso. A worried man with a worried mind. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes.
looking up into the sapphire-tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell.
Lui è Bob Dylan, ovviamente, che canta Things Have Changed, cioè le cose sono cambiate, mentre la storia che vi ho raccontato è l'inizio di un romanzo biografico scritto da Simone Perotti, uscito nel 2021 per Solferino, che si intitola L'altra via. Se per caso non conoscete Simone, non conoscete quello che scrive e avete l'idea di un'altra vita possibile, avete l'idea di andare a stare in montagna o al mare, come appunto ha fatto Simone, oppure vivere su una barca come hanno fatto i protagonisti della nostra prima storia, leggetevi le cose di Simone Perotti, perché sono tutte molto interessanti, e a partire dal primo libro, e ci raccontano che davvero rinunciando a delle cose se ne possono ottenere molte molte altre. E immagino che il luogo che alla fine hanno costruito, perché alla fine ce l'hanno fatta costruire questa casa, lo so perché ho sbirciato sul suo Instagram, è davvero un posto incantevole. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale, la storia di Giuseppe Genduso.
Matteo Caccia racconta.
Stiamo arrivando quasi alla fine, ahimè, della nostra storia seriale, l'ingiuria, in siciliano ingiuria. Ce l'ha mandata un nostro ascoltatore che si chiama Giuseppe Genduso, che da provetto ricercatore storico ha approfondito un episodio legato a un suo vecchio parente, che si chiamava Nardu, arrestato per omicidio nella Sicilia del 1833 e condannato a morte dal viceré. Il problema è che Nardu è innocente, non ha ucciso sua moglie Ninuzza, colpita a morte invece da un venditore ambulante, che se n'era invaghito. Questo venditore però ha un anno e mezzo di distanza dall'omicidio, ha deciso di confessare il suo crimine a un prete che a sua volta ha avvertito chi di dovere. Ormai siamo agli sgoccioli. La folla è in piazza Cefalù, luogo da cui questa storia è partita, che attende di vedere Nardu impiccato. Eppure c'è un messo reale che ha in mano una grazia per il condannato e che si sta facendo lentamente largo tra la folla. Ripartiamo da qui. La sua uniforme lo aiutava a farsi largo tra i popolani. Giunto in piazza, trafelato, scorse tra la folla il copricapo e la toga del magistrato. Lo raggiunse facendosi largo a gomitate e, dopo essersi presentato nei dovuti modi, gli porse il documento con il sigillo regio. Nel frattempo il piccolo corteo con Leonardo era giunto in piazza, oltre le transenne ai piedi della pedana del patibolo. Il prete si era avvicinato e l'aveva benedetto. Il magistrato lesse rapidamente due volte il documento di grazia, che credeva ormai di non ricevere più. Poi alzò autorevolmente il braccio, richiamando con un grido l'attenzione del capitano di giustizia che gli stava di fronte, accanto al patibolo. Gli fece cenno di avvicinarsi, gli mostrò il documento, impartì le istruzioni del caso e gli ordinò di tornare al suo posto nel brusio crescente della folla, che non capiva quello che stava accadendo. Il magistrato fece allora un cenno al capitano di giustizia e questi, dopo solo un momento di esitazione, ordinò ad alta voce di liberare il prigioniero, proclamando la motivazione: per grazia del re, riconosciuto innocente. L'ex condannato fu fatto scendere dal carretto, gli furono tolti i ferri dai polsi. Leonardo, per la prima volta dal terribile giorno, alzò lo sguardo e con un gesto delle mani ora libere fece cenno di volere salire sul patibolo. Le guardie, un po' sorprese, non glielo impedirono. In un silenzio irreale salì sulla pedana. Tutti erano immobili e aspettavano che parlasse a sua discolpa o che reclamasse per il trattamento subito. Invece si avvicinò al terribile cappio di spessa canapa, lo prese tra le mani e lo baciò, senza dire una parola, mentre dalla folla si levò un mormorio stupito.
Vasavo a corda!
Ha baciato la corda! Ha baciato la corda, dicevano tutti. Poi Nardu scese, girò le spalle al patibolo e a tutto quello che aveva passato e con gli occhi azzurri volti alla montagna prese la strada per tornare a Castellana da suo figlio. L'altro lato del mondo, The Other Side of the World, si intitola questo brano degli Swans, con cui chiudiamo questa puntata di Storie di Filosofia Quotidiana, per la quale ringrazio Federico Bernocchi che cura la nostra storia seriale, Giuseppe Gentuso ovviamente che ce la manda, ringrazio moltissimo anche tutto il resto della relazione, della redazione più che della relazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni. Io vi ricordo che potete mandarci le vostre storie a matteocaccia@radio24.it, le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!